Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. L'argomento di oggi sono i visoni. In Danimarca il governo si occuperà di abbatterne milioni nelle prossime settimane in oltre 1000 fattorie dello Stato. La ragione? Una mutazione del SARS-CoV-2 che li ha infettati e che potrebbe mettere a repentaglio gli sforzi per la vaccinazione umana. Oggi è il 13 novembre 2020. Ciao Valeria.
Ciao.
Ci sono 15 milioni di visoni in Danimarca, che è uno dei maggiori esportatori di pelliccia di visone del mondo. Una mutazione del SARS-CoV-2 sarebbe stata trovata in alcuni di questi visoni, i quali a loro volta avrebbero infettato persone sulle quali sembra che gli anticorpi umani per il Covid-19 non stiano avendo effetto. Ho detto bene?
Più o meno.
Correggimi allora.
Allora, quello che sappiamo è che il virus può passare dall'uomo al visone e dal visone all'uomo. Quello che non abbiamo ancora chiaro è che mutazioni ci sono state. Ora, il rapporto dell'OMS a disposizione parla di, cerchiamo un attimo di ridimensionare, è vero che verranno abbattuti 15 milioni di visoni, ma attualmente questi casi che hanno destato preoccupazione sono 12.
Quindi sono di umani, 12 o di visoni.
12 umani, no, 12 umani, di cui 8 di questi umani hanno avuto un contatto diretto con i visoni e 4 hanno avuto un contatto invece tra persona a persona. Mm-hmm. Quindi questo ci dice che il virus dei visoni può passare all'uomo e l'uomo può trasmetterlo. Cioè il virus dei visoni è sempre lo stesso virus, ha semplicemente delle mutazioni che possono passare, il virus non è che si adatta all'animale e non passa più all'uomo, no, è ancora efficiente nel passaggio uomo-uomo. Sul discorso degli anticorpi, ora abbiamo veramente pochissimi dati a disposizione perché appunto attualmente non ci sono preprint, ma solo questo rapporto dell'OMS in cui viene detto che questo insieme di mutazioni di questi 12 casi trovati in Danimarca fa sì che questi virus siano moderatamente meno sensibili alla neutralizzazione di anticorpi. Cosa vuol dire? Non lo sappiamo, abbiamo bisogno di dati per vederlo nel dettaglio.
Sì, quindi cioè, quello che ci viene raccontato è talmente generico e privo di numeri che è difficile, dici, trarre conclusioni.
Sì, è sicuramente importante, estremamente importante monitorare questi casi e la decisione di abbattere questi visoni può sembrare forte, magari può far discutere. Però è uno dei problemi che si sono posti tutti dall'inizio della pandemia. Nel momento in cui sappiamo che questo virus è passato dagli animali all'uomo e soprattutto che può infettare, grazie agli studi che sono stati fatti nei laboratori, diverse specie animali, una cosa estremamente importante e da monitorare è che non ci siano animali che diventino un altro serbatoio. Cioè, un conto è lo si trasmette da uomo a uomo, io riesco più o meno a controllare l'uomo, ok, ma se dall'uomo passa a un animale che poi lo può ritrasmettere ad altri animali, perché questo può ancora essere un altro problema, o comunque può amplificare in questi animali e magari appunto divergere, è un rischio ancora più grande. Ad esempio per i vaccini si dice sempre che uno dei modi per riuscire ad arrivare all'eradicazione di un virus è che quel virus non deve avere un serbatoio animale. Già tutto quello che stiamo sentendo su SARS-CoV-2 è chiaramente un virus in cui sarà praticamente impossibile arrivare all'eradicazione, perché ci sono troppe specie animali che col virus attuale si possono infettare efficientemente e trasmetterlo, e una di queste sono i visoni, quindi dobbiamo assolutamente mantenerli sotto controllo.
Certo, tu dici sostanzialmente in un allevamento di visoni non c'è distanziamento, non ci sono dispositivi di protezione.
Né mascherine.
Quindi questo aumenta anche il rischio che ci sia una mutazione del virus che salta da organismo a organismo con grande frequenza, in maniera molto rapida, corretto? Dico male?
Sì, è corretto. Cioè, se io ho un virus che circola nello stesso tipo di popolazione, quindi gli uomini hanno un correggio genetico simile, quindi quel virus ha una pressione selettiva diversa da quella che può avere in un altro animale. Quindi se il mio virus passa nei visoni e ha possibilità di trasmissione all'interno della popolazione dei visoni, e qua stiamo parlando di allevamenti in cui ci sono 70.000 animali che sono in uno spazio confinato, se passa in questi animali viene trasmesso più volte all'interno degli animali, lì la pressione selettiva all'interno del visone è diversa, perché in quel momento il virus migliore è il virus che cresce meglio all'interno dei visoni, che quasi sicuramente avrà delle differenze dal virus che cresce meglio nell'uomo. E quindi è lì che comincia la divergenza, è lì che comincia probabilmente a crearsi non delle specie, ma a crearsi dei ceppi di virus. Mm-hmm. Ed è lì che possiamo poi avere problemi con vaccini o con antivirali.
E dicevi che abbiamo visto che il SARS-CoV-2 può saltare anche agli animali, e ci hanno raccontato, abbiamo sentito per diverso tempo, che cani domestici e gatti domestici, cani sono normalmente domestici in effetti, non trasmettono il virus. È ancora vero? Cioè, ancora non ci sono casi di gatti e cani che hanno trasmesso il virus, o dobbiamo cominciare a chiederci anche riguardo gli animali domestici la possibilità che ci sia una trasmissione animale-uomo, uomo-animale?
Allora, la grossa differenza, poi entriamo nelle sottodifferenze tra animali, è la condizione di visone allevato, 50.000 visoni nello stesso luogo, e il mio gatto, che lo prende da me, lo ridà a me, ma non è che vede altri milioni di gatti o altri milioni di persone, cioè non parlo di milioni, però altre migliaia di persone o altre migliaia di gatti. Cioè, quindi c'è una condizione importante del fatto che uno è un allevamento con tanti animali e uno è invece un animale domestico che ha molti meno contatti. Mm-hmm. Poi c'è anche un discorso di specie, quindi sappiamo che ad esempio i cani, quindi ne abbiamo parlato, ad Hong Kong avevano trovato un cane positivo al coronavirus, ma i cani non sembrano subire passivamente il coronavirus, possiamo dire, quindi si infettano se stanno a stretto contatto con una persona positiva, ma probabilmente quella non è un'infezione produttiva, comunque non sembrano essere in grado di trasmettere. Per i gatti è un po' più complicato, nel senso che ci sono studi in laboratorio, così come per i furetti, che in realtà si possono infettare e possono trasmettere. Poi ci sono altri animali che si possono infettare, sono i criceti, ma di nuovo cerchiamo di mantenere l'ottica del fatto che il pericolo è proprio l'allevamento, cioè tanti animali nello stesso luogo che possono trasmetterselo tra di loro. Ci sono degli studi su allevamenti di visoni in Olanda, quindi non parliamo di quelli in Danimarca, in cui propongono che potrebbe esserci un passaggio da visoni a gatti selvatici e che questi possano fungere da perché hanno diversi allevamenti positivi e non capiscono quale sia il collegamento tra i diversi visoni, cioè tra i diversi allevamenti di visoni, e propongono che eventualmente animali selvatici possano aver avuto questo ruolo. Questo per far capire che non è che ci sono solo i visoni come sorvegliati speciali. L'altra cosa importante da dire sui visoni è che purtroppo casi di trasmissione uomo-visone, visone-uomo o comunque uomo-visone sono stati in realtà identificati in diverse regioni d'Europa, e dal rapporto dell'OMS c'è anche l'Italia. Quindi è una cosa che è già avvenuta a marzo, i primi dati, e che sta continuando ad avvenire, ed è quindi chiaro che sono un potenziale serbatoio.
Ok, quindi abbiamo capito che teniamo sotto d'occhio i visoni, aspettiamo altri dati, ma ci sono altre mutazioni delle quali siamo a conoscenza, delle quali magari abbiamo dati aggiuntivi che non dico dobbiamo preoccuparci, ma insomma che dobbiamo tenere sott'occhio?
Allora, c'è un preprint su, in realtà studiano diversi tipi di mutazioni e identificano questa mutazione che è proprio nella zona in cui la spike protein lega ACE2, quindi lega al suo recettore. In questo preprint si vede che questa mutazione è comparsa indipendentemente in diverse regioni d'Europa, quindi la prima volta è stata vista in Scozia, ma poi anche in Romania, e attualmente circolante in circa 12 paesi d'Europa, e si contano all'attivo di sequenze, quindi virus sequenziati, poi non sappiamo quanti siano quelli reali, circa 1000 virus, 1000 sequenze con questa mutazione. Questa mutazione viene poi caratterizzata, quindi viene detto ok, quindi ho un virus con questa mutazione che vedo con una frequenza non altissima, ma comunque lo vedo, che cosa comporta questa mutazione, sapendo che è in questo sito chiave di legame al recettore. Cosa hanno fatto è stato prendere i virus e vedere se infettavano, quindi il virus con la mutazione, il virus senza, e vedere se la loro capacità di infettare le cellule era uguale. E in realtà non vedono differenze in questo aspetto, però quello che invece vedono che è più preoccupante è il fatto che usano degli anticorpi, quindi dei sieri, di persone che sono guarite ed erano infettate con un virus non con questa mutazione, e vedono che in realtà c'è un legame minore, cioè gli anticorpi prodotti contro l'altro virus legano meno forte il virus mutato. Questo potrebbe indicare che c'è un po' di evasione immunitaria. In realtà il tipo di studio che fanno è veramente solo uno studio di legame, quindi non vanno a vedere se poi veramente quel virus in presenza degli anti il virus mutato in presenza degli anticorpi, chiamiamoli vecchi, riesce a infettare o meno. Quindi manca un pezzetto in questo studio per essere realmente preoccupante, però è la prima volta in cui viene documentato che una mutazione che è presente nel virus circolanti, seppure in una minoranza di casi, può determinare un po' di evasione immunitaria. L'altra cosa che fanno è prendere alcuni degli anticorpi monoclonali in studio e andare a vedere se riescono a neutralizzare in maniera efficiente questo virus mutato. Vedono una diminuzione della potenza, ma sono ancora attivi, quindi non ci stiamo strappando i capelli, ma sicuramente, vista dal lato positivo, tutte le sequenze che ci sono a disposizione si stanno analizzando con estremo dettaglio proprio per essere in grado di monitorare attentamente quali sono i virus che circolano e adattare le terapie, i vaccini o tutto il resto al virus che sta circolando. Quindi c'è un livello di monitoraggio sicuramente molto buono.
Grazie Valeria.
Grazie a te.
Ci trovate su Twitter come @paziente0pod, sempre su Twitter siamo @valeriacagno e @lorenzopaletti. Se avete domande ci potete scrivere a info@paziente0.net o mandarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.